Chuck e Sipario. Storie di cinema e teatro alla radio.
Bentrovati cari ascoltatori e ascoltatrici, siamo qui con la solita rubrica Chuck e Sipario. Sono Aldo Guidi con Chiara
Palumbo. Ciao Aldo.
Ma qui abbiamo al telefono?
Abbiamo al telefono, adesso dobbiamo capire con che qualifica chiamarlo, perché almeno due cose in questo caso, cioè il regista di Chiaroscuro, Vita di Artemisia Gentileschi, e il direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta, Andrea Chiodi. Andrea, ci senti?
Grazie, sì, che bello essere con voi. Io vorrei venire in presenza, ma sono sempre giornate molto, come dire, complesse, complicate, certo. Però intanto ci sentiamo, questo è bello. Buongiorno ai vostri ascoltatori intanto.
Bene, allora, da cosa vogliamo partire, Chiara?
Andrea, da quale delle tue vesti partiamo? Dal direttore artistico o dal regista?
No, forse da direttore artistico, perché alla fine lo spettacolo ormai, lo spettacolo che arriva in stagione è quasi in ospitalità, quindi io adesso lo porto col desiderio di farlo vedere proprio come direttore artistico più che come regista. Poi come regista saprò raccontartelo, ecco, questo sicuramente. Comunque diciamo che iniziamo un bel mese di novembre, ecco.
Iniziamo un bel mese di novembre, raccontaci come lo hai costruito, che è sempre la parte più divertente e interessante.
Sì, ma allora anche questo tiene conto di tutto quello che abbiamo progettato per un po' per l'intera stagione, cioè vale a dire un percorso che abbiamo chiamato, come ormai sapete, Immaginazioni, che prevede per la prosa più classica, più grande, i grandi spettacoli, diciamo i grandi spettacoli del giovedì, prevede uno Ionesco, quindi il teatro dell'assurdo, un testo secondo me bellissimo, Delirio a due, molto particolare, affidato a due volti assolutamente super noti del piccolo schermo, ma secondo me molto giusti questo testo. Infatti quando ho visto che lo portavano in scena loro, ho pensato che fosse una cosa giusta, fosse un'idea molto giusta. Tra l'altro l'allestimento è un allestimento molto, molto bello, curato da Nicolas Bouvet, eccetera, per cui è uno spettacolo che si inserisce assolutamente in una, come dire, in un progetto di teatro d'arte, però certamente più popolare per certi versi, perché ci sono due protagonisti che sono conosciutissimi anche al pubblico dei giovani perché sono
Corrado Nuzzo e Maria Nuzzo, Di Biase, noti come Nuzzo e Di Biase, che tra l'altro sono anche due conduttori radiofonici, quindi giochiamo in casa.
Esatto.
E fanno un gioco molto interessante. Io ho avuto la fortuna di vederli l'anno scorso a Milano, giocando con un testo classico, con uno Ionesco appunto, però con la loro cifra, quindi un po', ecco, questo mi sembra uno spettacolo interessante anche per raccontare il lavoro che tu stai cercando di portare a Saronno, che abbiamo già un po' visto con La Locandiera, cioè questo tentativo di dimostrare come il classico continui a parlarci e sia interessante far dialogare la prosa classica o quello che si considera teatro classico con il contemporaneo. In qualche modo alla fine anche quello che fai con Chiaroscuro, alla fine è dentro al contemporaneo, ma è Artemisia Gentileschi, cosa di più classico in fondo.
Certo, è vero, grazie, perché tu sempre cogli, mi sento di dirlo pubblicamente, che tu cogli veramente sempre, sia nei pezzi che scrivi, quando scrivi per le testate, per Caltwick e per altre testate, cogli sempre il pensiero che c'è dietro al desiderio di un artista di raccontare delle cose, e questo è preziosissimo per chi fa questo lavoro, per cui ti ringrazio molto. È esattamente questo, cioè io credo che un grande classico, ieri ho incontrato un centinaio di ragazzi di una scuola di Legnano che verranno a vedere una serie di spettacoli, e dicevo a loro: vedete, il classico non è qualcosa del passato, è qualcosa che è diventato classico in quanto è capace di parlarci ancora oggi, anche attraverso dei linguaggi rispolverati in qualche modo, no? Per cui si parlava con loro della locandiera che avevano visto e dicevano: certo, interessante, noi ci aspettiamo una locandiera vestita in un certo modo, arriva vestita in un altro e immediatamente sembra nostra madre, dicevano. Allora questa cosa li ha colpiti e a me anche mi ha colpito, forse Sonia Bergamasco un po' meno, perché sentirsi subito dare della madre da dei ventenni magari le veniva un po' l'ansia, ma
per quanto in realtà l'età è quella,
attenzione,
no, ma non si può dire,
non si può dire.
Però questa cosa dei classici è molto vera, cioè è proprio molto vera, e Chiaroscuro hai ragione, è proprio una storia antica, questa di Artemisia Gentileschi, e se volete vi dico un po', questo progetto è un progetto
Se ti va, molto. Perché tra l'altro di Artemisia Gentileschi si sa meno di quello che si potrebbe o dovrebbe, e si sa quello che è fuori dalla sua storia di artista spesso.
Esatto, spesso ci si concentra molto sul fatto che è stata la prima donna che ha vinto un processo contro la violenza sessuale. E questo certamente è un aspetto della sua storia, però lei è un'artista veramente straordinaria. Io penso che a chi è capitato di vedere, c'è stata una grande mostra a Genova fino a poco tempo fa, tutta su Artemisia Gentileschi, cioè le sue opere sono straordinarie. Lei è stata la prima donna a entrare a far parte dell'Accademia di Firenze dei grandi artisti, insieme appunto ai grandi artisti italiani della sua epoca, quindi voglio dire, è veramente annoverata tra, sì, mi sento di dire, deve essere annoverata tra le grandi artiste. Poi spesso, e questo secondo me infatti è la cosa più interessante di cui parlare, spesso magari queste figure femminili diventano famose per altro, come dicevi tu, invece secondo me la cosa più giusta è proprio ricordarla come una grande artista. Certamente lei però racconta anche attraverso la sua arte tutto quello che le è successo. Mm-hmm. Noi dobbiamo immaginarci che lei è una donna che ha vissuto a cavallo del 500 e del 600, quindi voglio dire, una donna che si è saputa ribellare inizialmente a un padre, poi a questi amanti, quindi a questa situazione. È stata veramente un'artista straordinaria, no? Se noi pensiamo ai, non so, ai Vecchioni, che è il suo Susanne Vecchioni, che è uno dei suoi grandi capolavori, il suo autoritratto, la decapitazione di Oloferne, dove si vede tutta la forza di una donna che riesce a ribellarsi a un maschio anche, ecco, sicuramente nella sua arte lei ha portato. Il lavoro che io ho voluto fare è nato perché mi è stato chiesto da questa compagnia Piccolo Canto, quindi sono cinque cantanti in realtà, loro, cinque voci cantanti.
Ecco, come si, approfitto per farti la domanda,
sì,
come
figurati,
si fa,
certo.
No, scusami tu, non volevo interromperti, dicevo, come si fa a portare la pittura a teatro, che è già un passaggio di mezzo, se vuoi, e farlo attraverso la voce, che è un terzo passaggio.
Hai ragione. Guarda, allora, devo dirti che è vero, è una domanda giustissima, perché la prima cosa che mi sono detto, allora, niente immagini dei quadri, cioè ho proprio pensato, è troppo facile, allora uno fa una mostra, perché se vuoi far vedere le opere di Artemisia è bene che tu le faccia vedere in una mostra. Allora ho pensato che le immagini non dovevano parlare, le immagini vere, ma dovevano parlare le immagini attraverso le parole e attraverso le artiste in scena. Dovevamo raccontare una donna, dovevamo raccontare una storia di una donna che è una grande artista. Allora è stato abbastanza complesso, perché il discorso che loro fanno sulla voce è molto interessante, perché loro prima di tutto cantano, quindi hanno chiesto a un autore di scrivere un testo perché potesse essere musicato e cantato. Quindi è una strana forma questa, di una sorta di teatro canzone, però anche un po' un culto, se vogliamo, potrebbe prendere vita anche da quelle forme di narrazioni siciliane in cui la parola diventa canto e poi diventa azione e poi diventa ritmo e poi diventa rito.
A proposito
anche, ecco,
di tradizione contemporanea di nuovo.
Esatto, infatti. Quindi diciamo che ho dovuto tenere conto di tanti elementi per lavorare con questo ensemble fatto di 5 donne che come peculiarità hanno il canto, hanno la voce, poi sono anche attrici, ma soprattutto cantanti, per cui ho dovuto fare anche un lavoro per portarle a raccontare la storia in un certo modo. Tutto questo poi ho cercato di metterlo in una sorta di passami il termine, mi viene in mente adesso, quasi di podcast visivo, cioè è quasi una sorta di podcast visivo, sì, qualcosa che avviene come se fosse radiofonico, ma in realtà avviene. E tutte loro sono un po' Artemisia, perché poi tutti noi siamo un po' Artemisia, tutte le donne in sala, ma anche gli uomini, sono un po' Artemisia da una parte, oppure sono il violentatore dall'altra. Quindi siamo tutti un po' tutti in questa storia di Artemisia. In questo senso lei diventa classica e però contemporanea, perché sa parlarci tantissimo anche oggi. Quindi sono contento di portare a Saronno questo lavoro, che è un mio lavoro piccolo in realtà, non è una grande produzione con alle spalle chissà che, ma sono quei lavori che credo siano molto, molto preziosi.
Come diceva qualcuno, non esistono piccoli ruoli e quindi non esistono neanche piccoli spettacoli, mi viene da dire. E allora, no, in realtà tra l'altro quella precisazione che facevo prima rispetto al è nota peraltro era per dire esattamente quello che hai detto tu, cioè assolutamente importante quanto Artemisia Gentileschi e la vicenda che la riguarda abbia, sia importante ed entri nello spettacolo, però dall'altra parte è anche giusto raccontarla nell'ottica appunto non di una vittima ma di una donna che ha davvero segnato il passo, la storia dell'arte e non solo, e anche quella un po' dei diritti delle donne, e quindi certo, appunto restituirle quella tridimensionalità che ha. Invece adesso, Andrea, io approfitterei di te in veste di direttore artistico, perché so che tu hai da raccontarci un paio di progetti per avvicinare di nuovo le persone
diciamo che c'è tantissima carne al fuoco, perché appunto oltre alla stagione, quindi arriverà tra pochissimo Giorgia Fumo, che è una comica straordinaria, il 14 di novembre, e poi chiudiamo novembre con Aspettando il Natale insieme ad Andrea Vitali, Il Sapore del Natale, quindi diciamo questo è un po' il nostro novembre, ma nel frattempo sono partiti intanto i laboratori teatrali con una serie di insegnanti che tornano come tradizione a collaborare con Giuditta Pasta, e sono partiti i laboratori. Sì, guarda, adesso c'è una new entry e Thomas, tanto perché non ho più i nomi di tutti, una new entry che è Lorenzo Egida che arriva dalla Nico Pepe, poi ci sono alcuni professori della Paolo Grassi, insomma diciamo che è un bel gruppo di insegnanti, poi vi dirò tutti i nomi per bene, se non voglio sbagliarmi i cognomi, mi ricordo tutti i nomi, ma non mi ricordo mai i cognomi. E parte anche questo laboratorio per adolescenti, quindi ragazzi giovani che vogliono venire dagli 11, diciamo dagli 11 ai 15-16 anni, ci sono tutta una serie di attività teatrali intorno al teatro bellissime per loro, perché proprio qualche giorno fa ero al Piccolo Teatro, un convegno, e si parlava di quanti giovani vogliono fare teatro e quanti meno giovani vanno a teatro. Invece a teatro bisogna venire, e per questo, come accennavi tu, abbiamo pensato di far nascere questo Amici del TGP, un gruppo che è proprio, che diventano degli affezionati e anche dei testimonial del teatro Giuditta Pasta. Questo che cosa vuol dire? Che creiamo della sorta di piccoli gruppi di ascolto, delle hub di lavoro intorno agli spettacoli, con la possibilità, perché ci vuole anche un un'occasione, perché questo accada, anche la possibilità di avere dei biglietti scontati, creare dei gruppi, portare degli amici, e quindi se porti un amico hai diritto a un biglietto scontato, se ne porti 10 hai addirittura un biglietto omaggio per te. Quindi l'idea è proprio di creare, ma non è tanto per una mancanza di pubblico, perché devo dire che la stagione sta andando anche bene, è proprio il desiderio mio e dello staff con cui stiamo lavorando a questa cosa, che il teatro diventi veramente il teatro della città, che sia proprio aperto alla città e che sia un'occasione per tutti di vedere delle cose. Bellissimo. Quindi questo Amici del TGP è un'occasione in più per diventare testimoni. Tra l'altro ci sono già delle persone precise che gireranno in vari luoghi della città per incontrare persone. Posso dare anche una mail, se non vi dispiace.
Devi.
Che è amici del TGP, proprio così, amici del TGP, @gmail.com, perché abbiamo voluto proprio fare una mail per tutti, quindi non è una mail ufficiale del teatro, è una mail che si può usare per scrivere, chiedere informazioni riguardo a questi gruppi di amici del TCP.
Okay.
E insomma, dai, diciamo che stiamo cercando di costruire un po' di cose, e poi dicembre sarà un mese anche quello molto molto ricco di incontri, di approfondimenti.
Quindi devi, eccetera, tornare a parlarcene prossimamente da questi microfoni, giusto?
Volentierissimo, io, sapete, sono a disposizione, vorrei venire in presenza.
Sì, tra l'altro ho una domanda che ti farò prossimamente, a cui tu potrai ovviamente non rispondere, una domanda di tipo personale. Mi piacerebbe sapere quando e come è nata la passione per il teatro di Andrea Chiodi, cioè vedere questo percorso. Ne parliamo magari una prossima.
Ci vuole una puntata dedicata.
merita un po' una puntata, ma rispondo volentierissimo e ho da raccontare anche.
Bene.
Allora, fissiamo la puntata dedicata per conoscere meglio Andrea Chiodi. Intanto vi diamo appuntamento per Chiaroscuro, Vita di Artemisia Gentileschi, martedì 12 novembre alle 20:45,
Teatro Giuditta Pasta, Saronno.
Perfetto.
Grazie Andrea.
Bravissime.
Grazie mille Andrea.
Grazie a
presto.
Voi come sempre ai vostri ascoltatori.
Grazie.
Buona giornata.
Buona giornata.
E adesso passiamo un po' di musica.
Ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato.
Eccoci qua, allora Chiara, è sempre bello parlare con persone creative come Andrea che ci raccontano,
sì.
E siamo curiosi anche a questo punto di saperne di più anche su di lui. Per quanto riguarda invece il cinema, allora oggi alle 15.30 e poi alle 21 sarà proiettato al Silvio Pellico di Saronno Il maestro che promise il mare. Il maestro che promise il mare, che fa parte del ciclo del Cineforum saronnese, ma può essere anche visto da persone che non sono abbonate al Cineforum. Il maestro che promise il mare è un film spagnolo di quest'anno che racconta due storie che si incrociano ma ambientate in due epoche diverse. Nel primo caso siamo negli anni 30, c'è un insegnante catalano che si trasferisce in un piccolo villaggio vicino a Burgos, quindi nella una città castigliana nel nord della Spagna, e gli viene assegnata una classe elementare in questo villaggio che è molto tradizionale. Però questo insegnante cosa fa? Decide di rivoluzionare il solito metodo di insegnamento utilizzato fino allora, applicando il metodo da poco introdotto in Francia dal pedagogista francese Célestin Freinet, che è un metodo moderno, come sappiamo, che mette al centro i bisogni dell'alunno, e chiaramente questa cosa crea un po' di sconcerto da parte dei genitori, degli studenti, eccetera, eccetera, e purtroppo il suo operato viene interrotto bruscamente quando nel 1936 l'insegnante viene assassinato durante la guerra spagnola. La seconda storia invece, che si intreccia a quella dell'insegnante, è ambientata ai giorni nostri e vede come protagonista una giovane donna che decide di esaudire il desiderio di suo nonno cercando i resti del bisnonno ucciso appunto nella guerra civile, sepolto in una fossa comune, che si incrocia però con la storia dell'insegnante catalano. È un film molto molto godevole, che ha ricevuto anche diverse nomination ai premi Goya 2024, che praticamente è l'Oscar spagnolo, tra cui una candidatura come miglior sceneggiatura non originale e una candidatura anche come miglior attore protagonista. Ma il piatto forte del Silvio Pellico, che quindi andrà in onda venerdì, sabato, domenica, lunedì, è Il ragazzo dai pantaloni rosa, che è un film abbastanza, come posso dire, una storia straziante, soprattutto perché è una storia vera, e racconta la vicenda di questo ragazzo di 15 anni che decide di togliersi la vita. Andrea è un ragazzo apparentemente solare, che riscuote ottimi voti a scuola e ha un ottimo rapporto con i genitori, e quindi il suo gesto appare quindi totalmente inaspettato e senza una spiegazione, finché sua madre, dopo la morte, riesce a entrare nel suo profilo Facebook e ricostruisce l'inferno che suo figlio stava passando tra atti di bullismo e ciberbullismo a scuola. Il film, narrato dalla voce di Andrea dall'aldilà, ci racconta come il ragazzo sia appunto arrivato a pensare di non avere altra via d'uscita, e rappresenta quindi un potente monito sulla pericolosità di quelle parole, di quei gesti che in apparenza ci possono sembrare innocui e invece sono pesanti come pietre.
È un film preziosissimo questo. Tra l'altro la storia di Andrea e di sua madre Teresa è estremamente istruttiva, intanto di come funziona il mondo dei social, ma anche di come funziona il mondo di un'età che forse non capiamo più, che è quella degli adolescenti, nel senso che è proprio, infatti è stato un lavoro che adesso viene presentato tanto nelle scuole. La mamma di Andrea sono tanti anni che va nelle scuole, questo tristissimo evento è successo nel 2012 e Teresa dal 2012 fa un
porta
lavoro
avanti.
Molto importante,
certo,
nelle scuole per contrastare il bullismo. In questo senso il film è un salto che, tra l'altro, è vero, la storia è straziante, ma aiuta a non appesantirla. C'è una, la mamma di Andrea la interpreta un'attrice famosa come Claudia Pandolfi, quindi esatto, insomma è veramente un film da non perdere.
Però per aggiungere una nota di tristezza a quanto tu hai appena detto, la cronaca ci segnala che la prima visione alle scuole è stata funestata da grida di studenti al grido di frocio, eccetera, eccetera.
Sì, cioè, perché è stato un attimo... non l'abbiamo detto, in realtà questo pantalone che si è semplicemente stinto in lavatrice, quindi è diventato appunto rosa, è diventato per una serie di persone un simbolo di appunto di un orientamento sessuale che in realtà non è nemmeno veramente quello che Andrea voleva dimostrare, voleva semplicemente essere se stesso, ecco. Certo. E questo è davvero importante, però questa cosa che tu stai raccontando è eloquente proprio di quanto ci sia bisogno di parlarne, di parlarne e di capire perché se accadono queste cose è proprio, io credo, perché manca una dimensione autentica di educazione all'incontro con l'altro. Sì, adesso si parla tanto di educazione all'affettività nelle scuole, certo. Credo che prima ancora sia un discorso di educazione al rapporto con gli altri, e se succedono, se dei ragazzi istintivamente per una logica del branco fischiano o gridano è perché è mancato qualcuno che gli ha veramente fatto capire quanto sia grottesco e assurdo reagire in questo modo, con l'idea che qualcuno ne apprezzi di più questo atteggiamento che non invece far vedere che magari ci si emoziona, perché chissà, questi ragazzi che fischiavano magari in realtà volevano nascondere che questa cosa li riguardava.
Certo, è sempre così. Cambiamo registro, abbiamo parlato prima di Cineforma Saronno, la nuova proposta da martedì prossimo sarà, in ricordo di Alain Delon recentemente scomparso, sarà la prima notte di quiete di Valerio Zurlini. Che è un film conosciutissimo del 72 con un cast importante, oltre a Alain Delon c'è Giancarlo Giannini e Leo Massari.
Niente meno,
sì. E vale la pena perché queste riproposte di film del passato che magari sono passate anche un po' nel dimenticatoio, vale la pena di rivederlo perché per la modernità anche del discorso di Zurlini che ha disseminato nel film dei riferimenti anche molto alti, questa contrapposizione tra la provincia e un senso di straniamento abbastanza sostenuto, e anche da quello che ci ha raccontato anche autobiografico. Per quanto riguarda invece il cinema Prealpi, oltre alla proiezione del vi ricordo che il Cineforum si svolge sia al Silvio Pellico di Saronno che al Cinema Prealpi, con delle giornate, lo potete trovare sul sito cinemasaronno.it. Ma il piatto forte del Cinema Prealpi, venerdì, sabato e domenica, è Berlinguer, la grande ambizione, con uno strepitoso Elio Germano. Il film è diretto da Andrea Segre, naturalmente un biopic su Enrico Berlinguer, e come sapete ha aperto la Festa del Cinema di Roma di quest'anno. La recensione di Paolo Mereghetti parla di un film che riesce a restituire l'idea di un paese concreto, vivo, desideroso di farsi carico del proprio futuro, con un Elio Germano convincentissimo. Non sto qui a ricordarvi chi fu Enrico Berlinguer, teniamo presente che il film praticamente ripercorre la sua vita fino anche a episodi che hanno sconvolto il nostro paese, fino all'assassinio del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, e quindi ci restituisce la storia di un uomo ma allo stesso tempo anche di un popolo, per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati.
E anche un tempo in cui la politica era un'altra cosa. Che bello, non vedo l'ora di vederlo.
Grazie a tutti, ci sentiamo presto.
E grazie al nostro Giuseppe Rizzini in regia.